ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Un'altra puntata di Overear? Giusto,
esatto.
Proprio così.
Se ti faccio una domanda una domanda da intervista Amazon. Qual è il tuo più grande fallimento?
Guarda che non sei andato molto lontano. Sono di solito così le domande che ti fanno a delle interviste o comunque nei colloqui di lavoro, specialmente in queste grandi aziende, che alla fine una risposta giusta non c'è, però il fallimento, secondo me, come dice il grandissimo Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, fa parte del successo. Ovvero, quando ti fanno di queste domande, bisogna rispondere di un proprio fallimento. E alla fine il fallimento cos'è? Alla fine tu hai fatto qualcosa, è andato male, però di sicuro la cosa più importante è che ti sei portato a casa qualcosa. In ogni caso, adesso, dopo questa piccola premessa nella risposta, ti posso dare la mia vera risposta. Secondo me uno dei più grandi fallimenti miei è stato il tentativo di una mia prima startup con Stickit, dove eravamo tutti giovani. Ero riuscito a creare un gruppo, un team di quasi 7 persone, e poi per errore mio, in vari ambiti, non sono riuscito a portare a termine il primo MVP, e comunque ci sono state alcune discussioni all'interno del team che non ho gestito bene, e quindi quelli lì sono stati i principali errori. Però è giusto così, cioè, nel senso, se fosse andato bene alla prima ci sarebbero stati altri problemi dopo, secondo me. Quindi il fallimento, fallire, serve.
Esatto, quindi da questa cosa qua hai imparato.
Cacchio, si è imparato, figa. Cioè, nel senso, no, ho imparato molto di più a gestire le persone, che comunque ci vuole tantissima empatia, capire bene l'altro, come si deve creare, ad esempio, un to-do, quanto sia importante alcuni impegni, ma soprattutto anche l'equilibrio lavoro e vita sociale, vita privata, le ambizioni di ogni persona, tante cose, veramente tante cose, e quindi comunque sono cresciuto. E quindi secondo me il fallimento fa parte della vita, cioè, nel senso, tutti noi almeno falliamo una volta. Senza fallire non si può vincere, cioè almeno si partecipa alla partita. Quando
esatto.
Si gioca...
Sei già troppo filosofico.
Esatto.
No, allora, io a livello di fallimenti, a parte che ci pensavo proprio oggi con mio coinquilino, tante tante cose nella vita di tutti i giorni che hai imparato, che puoi anche raccontare agli altri, sono frutto di errori che hai fatto prima. E quello funziona tanto, infatti poi sono le cose che ti ricordi meglio, sono le cose che poi sai applicare meglio. I fallimenti grossi, probabilmente ho un progetto in quinta superiore a cui credevo abbastanza, che non è andato molto bene, però anche lì penso di averla presa con filosofia, aver imparato, anche perché ho letto tanti libri di grandi imprenditori e loro parlano sempre dei loro fallimenti all'inizio dei libri. E quindi ha detto, cazzo, se voglio diventare uno come loro, un po' devo fallire per forza. E poi invece un altro fallimento che mi pesa un po' è per quanto riguarda l'associazione, che quest'anno qua, poi vabbè, colpa Covid, ok, però ho fatto fatica a risollevare una situazione un po' di merda, che non era colpa mia, però che volevo, non so, in qualche modo pensavo di potercela fare. Invece ho fatto molta fatica. Invece per fortuna adesso questa cosa qua si sta riprendendo e so anche gli errori e spesso cose anche che non ti aspetti, appunto la gestione delle persone, come dicevi tu, è qualcosa di difficilissimo e soprattutto all'inizio rischi di sbagliare. Quindi sì, come dici tu, dal fallimento si impara e non lo so, secondo me c'è tipo un po' non tutti ci hanno chiara questa cosa, perché pensano che può succedere, ok? Cioè tanta gente crede che il fallimento può succedere, io credo che sia quasi uno step obbligatorio, non so cosa pensi tu.
No, anche secondo me è uno step obbligatorio da fare, e come ho detto prima, cioè comunque almeno hai fatto qualcosa invece di stare sul divano e non fare nulla, per dire. E quindi fallire serve, così entri in contatto con gli altri, cresci, fai delle tue esperienze, anche se diciamo la mentalità italiana non è questo, cioè questa è un pochino più mentalità americana, però comunque questa mentalità nuova, o comunque se la vuoi chiamare, non vuoi chiamare mentalità proprio per non seguire sempre gli americani così, però almeno è quello di vedere la vita in maniera positiva, cioè nel senso in generale qualsiasi cosa che fai cerca di farla bene, poi comunque se fallisci, cioè ovvio non è morto nessuno, cioè si spera in quel progetto così, ovvio se devi gestire tipo la regione Lombardia col Covid, lì muoiono la gente, quindi è meglio non fallire, però non apriamo questioni politiche. La questione secondo me è molto importante, cercare di provarci lo stesso in ogni caso, anche se ad esempio io ho un evento che ho in mente del fallimento in Italia, è il rigore sbagliato da Roberto Baggio. Cioè nel senso, Roberto Baggio ha vinto un pallone d'oro, è uno dei giocatori più forti italiani in assoluto, però se quando si parla di lui ovviamente si parla bene, poi adesso uscirà anche un film su Netflix così, però non viene elogiato, comunque acclamato come i campioni del 2006 o dell'82, perché ha sbagliato un rigore in finale contro il Brasile, adesso non mi ricordo se era finale o semifinale, però mi sembra finale. Quello lì, cioè, pesa. E no, in Italia non perdonano.
Esatto,
cioè, nel senso,
cioè, la cosa che fa paura del fallimento è che ti sottolineano quello. Cioè, tu puoi fare 100 cose giuste e quella sbagliata è quella che viene rimarcata. E la cosa che dici sulla mentalità è tantissimo. Perché se tu stai in un paese, poi noi diciamo l'America, però in generale, se tu sei in un contesto dove il fallimento è apprezzato, se uno poi si pone nell'ottica di capire, l'ha fatto con una certa, in un certo modo quel fallimento. Per esempio, mi ricordo il libro di Amazon e di Netflix, che racconta anche lì all'interno della cultura dell'azienda il rischiare, il provare e avere responsabilità di quello che è successo. Quindi puoi fallire, ma devi prendere responsabilità di quello che è successo. E lì cambia tutto, perché poi è lì che c'è l'innovazione, perché la gente ha le palle, diciamo, e ha voglia di fare e di rischiare. Invece spesso in contesti italiani, che poi è sempre brutto additare, però in contesti italiani è talmente tanto sottolineato l'errore che uno preferisce rimanere basso, piatto e non rischiare. E infatti una cosa che mi piace tanto, poi la cito sempre però dell'associazione, è che quello che diciamo poi noi nuovi membri è: tu sei in un contesto dove puoi fare qualcosa di figo, puoi rischiare, puoi avere responsabilità, però essendo comunque associazione, non è lavoro, non è che rischi di lasciare a casa una famiglia, puoi rischiare tanto. E quello aiuta, perché poi secondo me se impari questa mentalità durante il periodo universitario poi te la porti dietro anche dopo. E penso che comunque se tu lavori in una nuova azienda, cioè nuova azienda, un'azienda con una buona cultura, se vedono che tu rischi nel modo giusto ti premiano, sia che tu vada male che vada bene. Cioè se vai bene ti premiano, però in generale ti supportano.
No, chiaro, poi ci vuole dedizione, se fai vedere che hai la passione e tutto, di sicuro ti porti a casa qualcosa. Poi comunque se fallisci, però hai fatto un grandissimo lavoro, cioè non hai raggiunto l'obiettivo, però anno dopo anno cresci, funziona. Mi vengono in mente due esempi. La prima è una frase molto bella che ho letto da un libro, La Valle Oscura, è un libro dove racconta di una ragazza che entra nel mondo startup, nel mondo Silicon Valley, e una delle prime frasi che gli dicono è: non chiedere il permesso, ma chiedi il perdono. Ovvero lei arrivava da un lavoro come scrittrice un po' molto rigido, e in un mondo molto startup innovativo così gli dava completa libertà, e quindi ognuno tra virgolette può essere il CEO di se stesso, che è il titolo più utilizzato su LinkedIn, e quindi questa roba qua cambia tutta la prospettiva e si cerca anche di fallire. L'altra cosa che mi viene in mente sono gli allenatori di calcio, ovvero che spesso alla gente non si dà il tempo nemmeno di migliorare. Cioè un allenatore di calcio, se non ha i risultati nel breve termine, viene subito cacciato. O comunque ci sono subito, soprattutto nelle grandi squadre. Però se vedi ad esempio il lavoro dell'Atalanta, di Gasperini, o comunque se analizzi un po' tutte le squadre di calcio italiane, quelle che hanno il miglior gioco sono quelle che hanno l'allenatore almeno da più di un anno o almeno 2 o 3 anni. Quindi di sicuro ovviamente devono far bene, però non si può richiedere la vittoria subito, a parte che non se sei la Juve, che è da 9 anni che vince, quindi Pirlo deve vincere. Però mi vengono in mente questi due esempi, che spesso non si vince sempre, cioè più delle volte non si vince sempre, però la cosa più importante è saper gestire il fallimento, saper gestire le sconfitte.
Certo, no? Infatti poi il discorso dell'allenatore è interessante, E porta alla luce un'altra cosa, che appunto è il contesto. Se arrivi alla Juve, ti è richiesto di vincere e devi essere un fenomeno. E appunto anche lì il dubbio è lasciare una persona del genere che comunque deve avere il tempo di inquadrarsi o cambiare, perché penso che quello lì è un rischio. Però appunto una cosa che io collego molto al fallimento, che come ho detto prima, è un po' questa questione di responsabilità. C'è un fallimento poi appunto viene visto un po' male nella nostra cultura, però non è altro che un modo anche per responsabilizzarsi di quello che succede, perché poi è facile prendersi i meriti quando le cose vanno bene. Quando invece capisci davvero cos'è il tuo lavoro, quindi un esempio che può essere organizzare un evento, quindi prendere soldi per quell'evento, e sai che se tu, che hai quel ruolo, non prendi quei soldi, l'evento salta, e lì inizi a percepire la responsabilità. E anche quando appunto fallisci, però cazzo non è la fine, cioè generalmente hai imparato perché hai fallito. Il problema appunto del fallimento è se lo vedi nell'ottica sbagliata, se lo vedi che ti tarpa le ali, non sei capace di fare quella cosa, perché poi anche quello rischio, io ce l'avevo avuta molto all'inizio, cioè per me se non va, non sono capace, ok? Cioè, era così almeno. Ho iniziato a capire che non è vero, cioè nessuno è arrivato ed era Dio su una cosa. Devi sbatterci la testa un sacco di volte. E quindi, anche se non in un contesto giusto dove vedi la gente che ti dice: guarda, io certo adesso ce la faccio, ma ci ho messo tempo, ti stimola a andare avanti. E secondo me questo concetto di fallimento e responsabilità poi porta a una, se vogliamo, libertà. Nel senso che tutto quello che fai, bene o male, lo fai, dico, con libertà, cioè con voglia di farlo proprio. E ti pesa anche di meno. Perché sennò, veramente, secondo me, se non riesci a, forse mi sono spiegato male, però se non riesci bene a inquadrare questi concetti, ti vivi tutto con ansia. E o il rischio lo vivi con un botto d'ansia, o non fai un cazzo. Le cose sono abbastanza semplici. E anche quello è un po' uno spreco. E se vedi in quello che stiamo facendo noi col podcast, quello che fa anche altra gente esponendosi, perché è tra virgolette così raro? E quando dice qualcuno dice: oh, minchia, che roba. Perché la gente ha davvero paura di esporsi. E la paura di esporsi deriva esclusivamente dal fallire, dal dire: guarda, ho fatto questa cosa, non mi segue nessuno. Che,
Beh,
cioè.
dai, diciamolo, siamo due falliti. No, vabbè, io
Esatto.
da una parte sarei contento, cioè adesso
No,
contento, però
però, cioè, nel
almeno
senso,
stiamo crescendo.
come fai relativamente a prendertela da uno che ti dice sei un fallito quando lui non ha manco provato a farla questa cosa? Non sa cosa c'è
Questo è un
dietro, non sa
dissing,
cosa ha
Tommy.
imparato, non sa che persone hai conosciuto. Cosa?
È un dissing? Ho chiesto.
No, no, no. No, non è un dissing. Però, cioè, nel senso, ti capita nella vita, spesso, quando provi a fare qualcosa che è di più rispetto alla media, di essere, non so come dire, attaccato. E
No,
quindi
quello
anche lì
assolutamente.
devi, cioè, devi essere nella giusta mentalità di dire fanculo. Perché poi, appunto, se tu rischi e ti va bene, cioè, è ovvio che dici fanculo agli altri. Se diventi migliore su una certa cosa subito, allora poi avevi ragione tu. Il punto è rischiare, fallire e avere la coscienza di dire no, ho fatto bene comunque. Cioè, nonostante, non so, i miei genitori mi dicessero di non farla questa cosa, io l'ho fatta.
No, sì, no, guarda, sono totalmente d'accordo con te. Il fatto che adesso dirò una cosa abbastanza ovvia, dicendo, vabbè, un po' la mentalità che noi giovani siamo portati ad avere, a volere tutto e subito, cioè se lo vedi anche grazie a Instagram, così si pubblicano solo cose di quando si vince, cioè è difficile, vedi qualcuno che ha una vita brutta, che è senza soldi o cose del genere, poi anche lato musicale da parte mia se... si analizza, che ne so, i trap tutti che ostentano, che flexano e così via. Quindi uno deve vincere e basta, o comunque far vedere che è meglio degli altri. È assolutamente vero, cioè nel senso, si deve cercare di fare il meglio, però quello che tu dicevi te di quando si fa o non si fa nulla, oppure c'è il rischio di avere questa grandissima ansia che secondo me va tolta subito, cioè si deve ovviamente iniziare con piccoli esperimenti, ovviamente non puoi partire da un grandissimo progetto e dire dai, io ce la faccio perché è quasi matematicamente impossibile, o sei super fortunato oppure no. Poi calcoliamo che c'è sempre la fortuna, come ad esempio Donnarumma che da 16 anni è un fenomeno. Poi ovviamente non tutti siamo fenomeni, quindi tutti noi dobbiamo un po' sbagliare e e ci vuole una maggiore crescita e un lavoro costante. Il fatto di ridurre il rischio e iniziare a fare tante cose, secondo me, aiuta a uscire dalla comfort zone. Quando si esce dalla comfort zone, si sa benissimo che, tra virgolette, esci dal tuo castello e devi... ci possono essere degli attacchi. La questione è che quando fai delle cose e sei abbastanza, esci dalla tua comfort zone, le fai e sei un pochino, tra virgolette, sicuro di te, di sicuro gli attacchi arrivano parecchi. E la questione è di rimanere abbastanza fedele ai valori o comunque all'idea originale di quello che volevi fare. E se perdi, di sicuro, amen. Se vinci, ti prendi la gloria eterna, però più delle volte perdi. L'importante è che quando, tra virgolette, perdi, lo fai con il sorriso e a testa alta. Cioè, tu volevi fare quella cosa, non è andata come speravi, però vabbè, in ogni caso ti sei portato a casa qualcosa. E la prossima volta che farai una cosa simile, sai già da dove partire o comunque sai dove non sbagliare. Questa è la cosa più importante.
Esatto, esatto. Io ho cominciato la comfort zone, lo vivo un botto, soprattutto in periodo universitario, l'ho visto molto nell'idea di, ok, la mia comfort zone è un cerchio, è quello che devo fare ogni giorno, ogni volta che mi sveglio, è cercare di fare qualcosa al di fuori di questa cosa qua per allargarla. Perché poi effettivamente quando inizi a fare le cose, quando inizi a fare il podcast, quando inizi a parlare in pubblico, così pian piano noti che quelle cose diventano comfort per te, perché inizi a abituarti. E giustamente, come dici tu, quando ti spingi al di fuori, rischi, cioè ti metti di fronte a qualcosa che non sei pronto a fare, se no sarebbe comfort. E quindi la maggior parte dei casi, può succedere quella volta che esci e ti va bene. Però la maggior parte dei casi prendi la sberla. Però presa quella sberla, poi, non so come dire, quel cerchio si allarga. E quindi pian piano impari. E giustamente, appunto, la sberla devi viverla bene. Poi è ovvio che è una sberla, quindi ti farà male. Però devi provare proprio a dire, rianalizzarla se vogliamo, non sempre razionalmente, però rianalizzarla e capire dove hai sbagliato e cosa puoi fare di meglio. A volte è anche un non sei portato, cioè può succedere che qualcosa che provi a fare, magari ne prendi due o tre di sberle e capisci che sì, forse non è la mia strada. Però anche questo è un provare, cioè nel senso, penso che sia proprio la base di quello che fai in università. E infatti, cioè, mi sembra di notare in molta gente un vivere l'università in modo sbagliato, penso, poi ovviamente dal mio punto di vista, quindi ognuno può dire quel che vuole, perché prova poche cose. Cioè, secondo me sei nei 5 anni in cui devi provare di più nella tua vita, e quello fa tantissimo per poi dopo tutto quello che vuoi fare. Non lo so, io me la vivo abbastanza così. Infatti, cioè, al di là di questi discorsi poi filosofici sul fallimento, quello che mi piacerebbe passare è proprio il dire, minchia, rischiamo e giochiamocela bene, perché questi anni sono giusti per questa cosa qua.
No, sono d'accordo con te. Adesso infatti la smettiamo con queste metafore sul fallimento, perché poi chi siamo noi a dire cosa è giusto e cosa no. Però la cosa più importante, secondo me, poi come mia filosofia, un po' ritornando sempre al concetto, è quello di provare. Cioè, di più che altro all'inizio, spesso la domanda più comune tra di noi giovani è cosa vuoi fare da grande, o comunque più delle volte non si ha un vero obiettivo, e proprio perché non si ha un vero obiettivo ci sono due opzioni: o quello di ok, vabbè, studio e basta, e prima o poi mi arriva l'illuminazione divina e mi dice guarda, di diventare quello o quell'altro, di andare a prendere quel settore rispetto a un altro, e quindi ci può stare, perché comunque è si accetta in quello. Altrimenti è quello di testare sulla propria pelle quali sono, che ne so, gli argomenti o comunque i settori che possono, ti potrebbero interessare, o comunque quelle figure lavorative che possono essere più simili a te, e le provi, tra virgolette, in una bolla, perché come hai detto te, ad esempio, in un'associazione potrebbe starci, cioè nel senso diventi il marketing manager dell'associazione, ti occupi dei social, così. E comunque inizia a capire se ti può piacere oppure no. Quindi sono tante attività che ti permettono di provarci, che alla fine è quello il punto. Poi se non ci proviamo noi a 20 anni, quando lo vuoi fare? A 40, cioè, con tutto il rispetto chi ha 40 anni. Adesso che ci
no,
penso.
Esatto. No, vabbè, ma cioè, nel senso, ovviamente hai molti meno bagagli adesso, e quindi il provarci ci sta. Cioè, noi siamo partiti dal fallimento. Perché? Perché il punto è provarci, provare a fare le cose. Il problema è che la gente non lo fa, magari anch'io in primis su certe situazioni, perché so che è difficile, perché ho paura di fallire. Quindi, come ogni cosa, e secondo me, boh, io personalmente in questo periodo non sto notando tanto, ogni cosa vista con un certo punto di vista è diversa. Vedere il fallimento con un punto di vista differente, cazzo, ti svolta. Secondo me, inizia a fare un sacco di cose. E per me, per esempio, questa cosa qua è un crescere, perché molte cose che sto facendo non le avrei mai fatte, e certe cose che ancora non sto facendo, spero di poterle fare nei prossimi anni, avere più palle. A volte c'è bisogno di qualcuno esterno, qualcuno che, boh, banalmente, ti dico, 2 mesi fa dovevo fare una presentazione per l'associazione davanti a un po' di gente, non è una cosa che amo fare, e mi hanno praticamente obbligato, perché sapevano che, non so come dire, sono incapace, ma non mi espongo su questa cosa qua. E dopo
No,
che l'ho fatta, ho
figurati.
detto, figata, cioè, grazie di avermela fatta fare. Quindi un po' di volte così, per poi dirti, ti esponi tu ed è figo.
Boh, io ti dico due cose. Prima, la prima cosa è che a tutti i nostri ascoltatori che se si vogliono mettere in gioco ci possono scrivere, magari possono avere l'opportunità di partecipare a un podcast insieme a noi due, o comunque se si vogliono comunicare qualcosa. Il secondo punto è, sono totalmente d'accordo con te, perché alla fine ogni volta che si ha qualcosa, cioè anche che ne so, io che comunque ho fatto un po' di attività, ti rimane un po' quella pressione o quell'ansia di fare quella roba lì, cioè comunque c'è sempre un muro. Ovviamente la prima volta è un muro enorme, le altre volte è un muro un pochino più piccolo, però rimane quella roba lì, ad esempio di parlare in pubblico, anche se l'hai fatto più di una volta, però se non lo fai spesso, che ne so, negli ultimi 3 mesi, è da tanto che non c'è l'opportunità di parlare in pubblico così, ma si fa solo su Zoom, di sicuro avrai un po' di tensione. Però più delle volte è più una paura precedente all'evento. Io di solito lo provo sulla mia pelle, magari ho un po' di ansia, però al momento che vado sul palco oppure devo fare quella roba lì, scende completamente, io vado in trance agonistica, cioè nel senso, basta, si va in scena, si pensa a quello e si cerca di dare il meglio di sé. La cosa fondamentale è quello di togliere tutti i pensieri negativi che c'erano all'inizio. A me viene un po' anche normale dopo un po', perché sai che quella cosa è live, quindi non è che ci sono altre opportunità. Poi, ovvio, anche lì si può sbagliare sempre, però si cerca di rimediare in qualche modo. Non so se anche te trovi ancora adesso in alcune attività che devi fare un po' di pressione, nonostante che
Assolutamente,
l'hai fatta alcune volte.
assolutamente, parlare in pubblico è una di queste. Ma è come ogni cosa, cresce, cioè nel senso, come non è impossibile farlo la prima volta, lo capisci, però non sai neanche il fenomeno dopo la prima volta. Quindi è appunto parte del gioco, e magari appunto non è neanche appunto una questione di fallimento, è un dire, ok, l'ho fatto, è possibile, ho fatto una figura mediamente decente. Cerchiamo la prossima volta di fare meglio e pian piano cresci. Poi appunto di certe robe rimarrà sempre un po' d'ansietta, perché vabbè, ti esponi, però più ne fai, più anche su altre cose ti senti strafree, cioè se ho fatto quello perché non posso fare quell'altro. Quindi secondo
Ah, ok.
me è chiave questa cosa.
Comunque, secondo me è fondamentale sempre esporsi, cioè cercare di dire la tua e tutto, perché comunque se non lo dici te, lo dicono gli altri, cioè il tuo avversario che ti descrive. Quindi, secondo me, ci sta.
Esatto, tira fuori i coglioni e buttati, mettiti in gioco.